Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Il testo ci presenta una folla che ci rappresenta. Questa folla segue Gesù, è in cerca di Gesù, crede di averlo trovato in un posto. Quindi si reca lì, ma una volta arrivata non lo trova. Trova i suoi discepoli, ma sono soli. E i discepoli di Gesù senza Gesù non sono qualcosa di credibile. E allora la folla continua a cercare, e cercandolo segue i suoi passi, i passi di Gesù, quelli che si vedono e quelli che non si vedono. Abbiamo tutti come una bussola interna che è la presenza dello Spirito in noi, che ci permette di intuire le tracce dei passi invisibili di Gesù, che ci permette di riconoscere la strada che conduce a Gesù, tant'è che la folla ad un certo punto lo trova. Trovatolo, gli pone una domanda: quando sei venuto qui? Cioè, quando sei arrivato e come sei arrivato? La folla, l'uomo, si stupisce dei modi di Dio perché non sono i modi degli uomini. Si stupisce perché Gesù non si è fatto trovare dove avrebbe dovuto essere, dove si pensava che fosse, dove era logico trovarlo. Gesù ha un'altra logica. E questo è vero a tal punto che la risposta di Gesù segue un'altra logica ancora. Gesù non si giustifica, non risponde a quella domanda, ma ne pone una a sua volta che solleva un problema. Gesù guarda la folla, guarda noi, guarda me, guarda te, e dice: cosa cerchi quando cerchi me? Questa è la domanda che vale una vita. È come se Gesù dicesse: sì, è vero, mi state cercando, ma non state cercando in me la cosa giusta. Voi mi cercate perché avete fame e perché io vi ho dato da mangiare. Ma questo motivo non sostiene la ricerca. E non consente l'incontro vivo e reale con me. Ascoltate meglio la vostra fame. Ascoltate la fame più profonda che è dentro di voi. Il bisogno è importantissimo perché ci mette in moto, ma è come se Gesù dicesse: vai oltre il primo strato di bisogno che senti, scendi di più. E ci regala il versetto 27, che è uno spettacolo. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ma quando ci diamo da fare? Quando è che succede? Noi ci diamo da fare quando qualcosa ci interessa profondamente. Generalmente quando ci diamo da fare, quando facciamo fatica, quando ci impegniamo, quando convochiamo tutte le nostre energie e le nostre risorse, abbiamo tra le mani un tesoro, il nostro tesoro. È come se Gesù ci volesse dire: se mettendoti in cerca di me hai intuito che ti sei messo in cerca del tuo tesoro, non sbagliare mira. Non fermarti a quello che io ti posso dare e che sazia però la tua fame superficiale. Cerca un altro cibo, cerca un cibo che rimane. Ma qual è questo cibo che rimane? Qui il discorso è un po' criptico. È un cibo che io mangio qui, ma che è per la vita eterna. Ed è un cibo che ci dà il Figlio dell'uomo. Si capisce poco, ma qualcosa la folla capisce, tant'è che si sveglia. È come se gli si drizzassero le antenne, gli frigge l'adrenalina per la schiena e chiede: cosa dobbiamo fare? La folla intuisce che questo cibo ha a che fare con le opere di Dio. E che vuol dire questo? Sembra un dialogo tra sordi, sembra di essere nel mezzo di un telefono senza fili. Che significa questa domanda della folla? Cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Eppure il senso c'è. Sant'Agostino coglie qui un invito da parte di Gesù e dice che in questo dialogo Gesù comincia a suggerire l'idea che questo nutrimento sia lui stesso. La nota della Bibbia di Gerusalemme dice che questo versetto può avere due interpretazioni. Questo cibo può essere un dono del Padre che dona all'umanità la parola, che è suo figlio. Qui c'è evidente un riferimento al prologo. In principio era il Verbo, scrive Giovanni al capitolo 1, versetto 1, dove il Verbo di Dio, il Logos di Dio è la sua parola, meglio il suo legame. Qui il Padre, quando ci dona il Figlio come sua parola, ci dona la possibilità del legame con Lui, ci dona la possibilità di entrare in relazione con Lui come amici. Seconda interpretazione. Questo cibo può essere un dono del Figlio, che dona all'umanità il suo corpo come nutrimento, cioè l'Eucaristia. Il cibo che dura per la vita eterna ha queste tre sfaccettature: l'invito a cercare Gesù per Gesù e non Gesù per quello che lui fa per noi, l'invito a nutrirci del legame con Dio, che è la sua parola, l'invito a nutrirci del corpo di Gesù che è l'Eucaristia. Come ogni discorso importante, anche il discorso di Gesù si chiude con un riassunto. L'opera di Dio è credere in colui che Egli ha mandato, cioè opera di Dio è la fede in Gesù, cioè è credere, è accordare fiducia che se io cerco Dio per incontrarlo, per nutrirmi di Lui, se cerco Lui per quello che è e non per quello che può darmi, allora la mia ricerca coglie al centro del mio tesoro ed è una ricerca che mi mette fra le mani un cibo che mi sostiene qui, ma che dura per la vita eterna e che attraversa il tempo e la storia e che mi permette di attraversare il tempo e la storia.